Dunque, avete visto come ci sono già diverse cose che non tornano. Partiamo dalla posizione del cadavere, che, come avevamo visto, fu trovato bocconi sul pavimento, con i piedi a una quarantina di centimetri dal bordo del letto e la testa rivolta verso l'ingresso della stanza. Entrambe le perizie, quindi sia quella svolta nell'immediatezza dei fatti dal professor Camba, sia quella eseguita 20 e passa anni dopo dal professor Fallani, escludevano che cosa? Che il meccanismo di morte potesse essere stato causato dalla saturazione della stanza con il gas. Questo perché, come avevamo visto, in entrambe le porte della stanza erano presenti larghe fessure. Inoltre, nella camera adiacente vi era il bambino, quindi chiaramente se ci fosse stato una saturazione dell'intero ambiente, sarebbe morto anche il bambino. Infatti, entrambi i periti medico-legali sono convinti del fatto che la morte sia intervenuta per l'introduzione all'interno della bocca della donna del tubo attaccato all'erogatore della tanica di gas, un tubo che il pretore, nella sua ispezione sommaria, dei luoghi, descrisse semplicemente come corto. Abbiamo visto che questo tubo era appoggiato al guanciale destro del letto, quindi diversi metri di distanza dal cadavere della donna. Inoltre, in entrambe le perizie non viene dato atto di ferite, tagli o segni di alcun genere all'interno della bocca. Il maggiore Torrisi commise qui un errore imperdonabile. Nel suo rapporto, infatti, era specificato chiaramente che la bombola fu rinvenuta vuota. In realtà, come abbiamo visto, diversi testimoni, a parte Salvatore Vinci, il cognato, il suocero e anche il vicino di casa Usola Francesco, sentirono tutti odore di gas e lo riportarono agli inquirenti nell'immediatezza del fatto. I giudici nel 1988 scrivono che quale sia stata poi l'origine della bombola di gas, che sicuramente conteneva un quantitativo imprecisato di GPL, non può dirsi con alcuna seria certezza. È vero infatti che la Steri andò a scaldare il latte al figlio alle ore 18 e alle ore 21 nelle abitazioni di vicini di casa e che ciò potrebbe ragionevolmente fare pensare che ella non avesse una bombola con del gas. Ed è vero che anche Salvatore Vinci dichiarò che sapeva che la bombola del gas era esaurita e non si vede il perché di una tale dichiarazione se fosse lui l'autore dell'ipotetico omicidio, specie se premeditato nella messa in scena del suicidio. Ma nulla può escludere che poi la bombola sia stata portata nell'abitazione dal distributore, nel frattempo deceduto, o dal giovane incaricato delle consegne, però mai sentito. Qui invece ci sentiamo di dare ragione al colonnello, poi maggiore Torrisi, nel senso che era molto improbabile che la bombola piena fosse stata consegnata la sera del 14. Ricordiamoci che nel pomeriggio c'era stato uno scambio di battute, fra l'altro abbastanza sospetto, tra Salvatore Vinci e la moglie sulla necessità di cambiare la bombola in quanto quasi esaurita. Di questo si ricordavano la sorella della Steri, Salvatore Steri e lo stesso Salvatore Vinci. I giudici concludono che, anche se non si può stabilire, purtroppo, l'origine della bombola rinvenuta nella camera da letto della Steri, non si può certo attribuire al Vinci come elemento indiziante una tale circostanza. Diamo un'occhiata più da vicino a un altro test interessante, Pili Antonio, il quale fu sentito la prima volta da Torrisi e dal maresciallo Congiu in Macomer, provincia di Nuoro, Già in data 26 novembre 1984, quindi pochi mesi dopo al delitto di Vicchio. Il predetto, quasi come a liberarsi di un grave peso morale che lo affligge da anni, per non aver trovato il modo, il tempo, la persona giusta a cui poter raccontare la verità circa determinati avvenimenti, descrive minuziosamente i suoi travagliati rapporti con la Steri Barbarina, a causa dei familiari di lei e di un secondo pretendente, Vinci Salvatore. I due, secondo il racconto del Pili, hanno modo di conoscersi in Villa Cidro, sin dall'età di 15 anni lui e 13 lei, e da quel momento i loro incontri sono sempre più frequenti, però vengono subito avversati dai familiari di lei. In una circostanza in cui il Pili osa manifestare le sue serie intenzioni al padre della giovane, non solo riceve un categorico rifiuto ed un ammonimento a smetterla, ma anche un colpo di frusta. Le liti subentrano anche con il fratello, a nome Salvatore, e lui ed il padre fanno di tutto, ricorrendo anche alle maniere forti, per allontanargli la figlia. Le ragioni di questa ostilità diventano palesi allorché la Barbarina gli confida che i genitori vogliono darla in fidanzamento ad un intimo amico del fratello Salvatore, Vinci Salvatore, assiduo frequentatore della loro abitazione. Anche tra il Pili ed il Vinci si verificano delle liti con reciproco scambio di insulti e pugni, sempre per le medesime ragioni, sino a quando il giovane e la sua famiglia, cioè Pili, si trasferiscono altrove. E i due interrompono i rapporti. Dopo 2 anni circa, rientrato a Villa Cidro con la famiglia, egli riprende i rapporti con la Barbarina e viene da lei a conoscenza di essere sposata con il Vinci Salvatore, di aver avuto un figlio al quale, nel suo ricordo, ha dato il nome di Antonio. I loro incontri, che diventano sempre più frequenti, avvengono nei pressi di un casello ferroviario ed in altri luoghi, di volta in volta fissati. La Steri racconta al Pili di essere stata obbligata e costretta a sposare il Vinci Salvatore per una serie di motivi, tra cui quello di essere rimasta incinta, di subire maltrattamenti continui, anche con pugni al viso, da parte del marito, che è sua intenzione lasciare. Nonostante la relazione sia ormai di dominio pubblico e gli inviti del Pili ad allentare gli incontri, la Steri, senza darsi per vinta, perché innamorata del giovane, continua a coltivarla senza preoccuparsi di botte e minacce ricevute. Il Pili, inoltre, nel confermare quanto a suo tempo dichiarato all'arma di Villa Cidro circa l'episodio che aveva dato luogo alla denuncia di lui e della Barbarina, riferisce che sia i due Spada che il Pilleri nella circostanza cercano di ricattarli, offrendo il loro silenzio in cambio della compagnia della donna. Ma al pianto della Steri e alla reazione minacciosa del Pili, i due Spada si allontanano dicendo che avrebbero raccontato tutto al Vinci. Il Pilleri, invece, che a sua volta minaccia di far vedere al Vinci le fotografie che li ritraggono insieme, invitato dal Pili a non complicare la situazione, si allontana anche lui, tranquillizzandoli nel senso. Inoltre, forse più interessante, Torrisi annota anche nel suo rapporto che ai fatti che videro protagonisti Barbarina Steri e Antonio Pili nel dicembre del 1959 seguì addirittura un processo in cui lo stesso Pili venne alla fine condannato per porto abusivo di pistola e a quanto pare, stando a quello che dice Torrisi, a questo processo assistette come testimone lo stesso Salvatore Vinci. Il Pili conclude affermando di non aver più visto la donna da quell'episodio, certamente perché controllata a vista, e di non aver poi creduto al suo suicidio, considerato il suo carattere e i loro programmi di ricostruirsi una vita assieme, trasferendosi altrove, e che, qualora ciò fosse stato impossibile realizzare, la Steri aveva previsto di trasferirsi a lavorare presso un istituto religioso, portando con sé il bambino.